ogni singolo giorno il podcast. Resistere è facile se sai come farlo. Benvenuti a Ogni singolo giorno il podcast, episodio 120, la condotta del guerriero. Da dove proviene la sofferenza? Viene solo dalla mente che ama questo corpo. Quindi non lasciate mai andare in giro liberamente la vostra attenzione e rendete libera la vostra mente. Suzuki Shosan. Spesso, quando si parla di guerriero, viene subito in mente Miyamoto Musashi e il suo libro dei Cinque Anelli, un libro famosissimo, citato da tantissimi come la vera Bibbia del guerriero, come dovrebbe comportarsi un guerriero in battaglia. Effettivamente lo è, perché è un compendio su come si dovrebbe comportare un samurai nei confronti della vita e della morte. Miyamoto Musashi era un samurai, fece tantissimi duelli. Ora, questo libro è molto interessante, molto affascinante, vi consiglio di leggerlo. È ricco di spunti positivi, ma è anche intriso di fanatismo assassino, che ne sminuisce parecchio il valore. Ora, chi segue questo podcast sa quanto io ritenga importante l'equilibrio nelle cose e cerco sempre di prendere la distanza da polarizzazioni, scusate, estreme. E questo libro in qualche modo polarizza lo spirito del guerriero, lo rende troppo duro, troppo, tra virgolette, violento e quasi inaccessibile a gran parte di noi per come vogliamo vivere la nostra vita da guerrieri, inteso come persona che sta combattendo una battaglia. Tutti noi stiamo combattendo delle battaglie, ovviamente non è che siamo in una guerra vera, però dentro di noi ci sono dei conflitti, cerchiamo di risolverli, cerchiamo di acquisire il vero spirito del guerriero, la vera condotta del guerriero. E allora, che cosa dobbiamo fare? Io mi sono imbattuto in un altro personaggio, un po' diverso da Musashi. Il suo nome è Suzuki Shosan. E chi era Suzuki Shosan? Anche lui era un samurai, ma al contrario di Musashi partecipò ad una guerra, quindi vide la violenza barbara della guerra. E davvero guerriero, finito il conflitto, lui ovviamente fu un grandissimo samurai, un grandissimo guerriero, quindi vinse parecchie battaglie all'interno di questa guerra. Ma cosa fece finito il conflitto? Abbandonò le armi e passò la vita come monaco zen, per essere precisi la scuola Neo Zen, cioè il pensiero che porta lo spirito guerriero nella pratica buddista. Quindi passò la sua vita a diffondere conoscenza, ad aiutare gli altri, proprio a portare lo spirito guerriero, il vero spirito guerriero, nella vita di tutti i giorni delle persone che stavano affrontando le battaglie, ok? Quindi ha un messaggio molto diverso, molto più morbido, molto più vicino alla persona normale. Poi, come dire, un guerriero sopravvissuto ad un vero conflitto difficilmente ne ha nostalgia, e se si è vista la sofferenza della guerra non si esalta in nessun modo. Ovviamente a volte la guerra è necessaria come estrema ratio, però questo porta gravi conseguenze a tutte le parti coinvolte. Oggi lo vediamo spesso, ci sono persone che esaltano, no, la guerra, il conflitto, pur senza mai averne vissuto uno. E questo è un problema, perché ovviamente chi invece l'ha vissuto sulla propria pelle ha visto la gravità di questo evento e non vorrebbe più riviverlo, ovviamente. Però la guerra, come dice anche Jogan Willink, è una grande maestra, un po' come lo è la natura, no? È una maestra crudele. Ne possiamo trarre tantissimi insegnamenti. L'abbiamo visto in alcuni episodi fa del podcast con le quattro leggi del combattimento di Jogan Willink, e oggi lo vediamo con lo spirito guerriero di Suzuki Shosan. Ora, come ho già detto, grazie a Suzuki capiamo che il vero guerriero non è solo colui che combatte una guerra, ma chiunque stia affrontando un conflitto, soprattutto interiore. E leggerò alcuni pezzi dell'opera di Suzuki, che in realtà non esiste una trascrizione completa. Ci sono dei frammenti in questo libro, un libro vecchissimo che io comprai quando avevo, penso, 16 anni. Si chiama L'arte giapponese della guerra. L'autore è Thomas Clerly, che lui, diciamo, ha raccolto vari scritti di alcuni samurai o strateghi e li ha appunto riassunti in questo libricino. E nel leggerli ho trovato tantissimi punti in comune con lo stoicismo. Per questo il libro viene trattato in questo podcast. I punti sono tantissimi. Chi è appassionato di filosofia occidentale e filosofia orientale, si rende conto già da sé quanti punti in comune ci sono con tra lo stoicismo e il buddismo zen, anche se non tutti, anche se in fondo ci sono delle profonde differenze, ma a livello superficiale tante cose si collegano, sono simili. E anche la via del guerriero giapponese ha tante cose in comune con lo stoicismo. E questo lo vediamo soprattutto grazie a Suzuki. Ora, cominciamo con vedere questi punti in comune. Per esempio, l'equilibrio e la moderazione. Ora vi leggo un passaggio dell'opera di Suzuki. I principianti che si dedicano ad una disciplina dovrebbero cercare di essere sinceramente genuini. Se un individuo si sforza irragionevolmente o si sottopone a un'eccessiva severità, finirà con l'esaurire il proprio potenziale. Quando lo stato psicologico di una persona è negativo, le discipline non faranno che peggiorarlo. La disciplina serve a fortificare il potenziale, quindi bisogna evitare in ogni modo di esaurirlo. Oggigiorno molte persone sono soggette a un calo del proprio potenziale e si ammalano o diventano dementi a forza di praticare la disciplina in maniera errata o seguendo imitazioni dello Zen. Tutto ciò che si deve fare è sviluppare la propria volontà per essere sinceramente genuini. Questo è il concetto di disciplina portato all'estremo. Succede anche oggi, lo dicono anche gli stoici, la moderazione è la chiave. Tutto è al centro. Io posso essere così tanto disciplinato da fondamentalmente esaurire le mie risorse. Come classico esempio, chi si allena tutti i giorni, ogni giorno, anche quando si sente stanco, decide di non ascoltare il proprio corpo, decide di andare oltre. Una volta ci sta, due volte anche, ma quando questi segnali di fatica si manifestano, la persona deve avere la consapevolezza e la lucidità di interrompere la propria, chiamiamola, disciplina, per dar modo al proprio corpo di ritemprarsi. Lui lo fa anche a livello, lui ne parla più che altro a livello spirituale. In che senso? I monaci zen spesso praticavano delle sessioni di meditazione estreme, andavano avanti anche per giorni pur di arrivare all'illuminazione, capire, trovare il significato di determinati koan, e spesso si ammalavano di questa super disciplina che li teneva inchiodati a terra in posizione magari di meditazione per giorni e giorni. Ovviamente nessuno ha mai raggiunto l'illuminazione con questa disciplina così severa. Ci sono tantissime storie zen che parlano di illuminazioni raggiunte nel momento in cui si è smesso di essere così semplificati, di essere così disciplinati. Addirittura c'è una storia curiosa che si chiama il monaco Bobo. Questo monaco passò mesi e mesi in meditazione a cercare l'illuminazione, ma non riuscì a trovarla. Ovviamente si arrabbiò con se stesso, si arrabbiò con i suoi monaci superiori e abbandonò la vita monastica e si lasciò andare ad alcol, a una vita sregolata. E proprio durante uno di questi episodi di vita sregolata riuscì a raggiungere l'illuminazione. E lì capì che non dipendeva dalle ore passate dell'intensità, ma è qualcosa che si matura con il tempo, che ha bisogno di equilibrio, un equilibrio che lui ha trovato passando da un estremo all'altro. Ovviamente questo non vuol dire che per trovare illuminazione o comunque uno stato positivo bisogna buttarsi nel negativo estremo. Ovviamente no, non è questo il significato della storia. Il significato della storia è proprio questa della moderazione, così come dicono gli stoici. Bisogna ascoltare il corpo, bisogna assecondare la nostra natura in parte, perché natura contro cultura, ricordatevi che la natura vince sempre. L'altra lezione che ci dà, e questa un po' la conosciamo molto bene, è l'ego è il nemico. Dimentica te stesso, dice Suzuki, e tuttavia non dimenticare te stesso. Quando si è ambiziosi e ingordi, ci si occupa esclusivamente di se stessi, dimenticando anche i propri parenti. D'altra parte, quando si cede al piacere, ci si dimentica di se stessi e si perde la propria coscienza. Così non si comprendono le implicazioni di ciò che si sta facendo e si mantiene distacco anche dalle conseguenze più gravi. Un comportamento indegno deriva in massima parte da ciò, quindi non dimenticate voi stessi. Questo è un concetto interessantissimo, dimentica te stesso e tuttavia non dimenticare te stesso. Come dire, l'ego è il nemico, cioè dimentica te stesso, ma ricordati sempre che comunque devi mantenere la tua essenza per poter andare avanti. Quindi anche qui si giochi in un equilibrio, è tutto un equilibrio, non ci sono mai, non c'è mai un estremismo in nessuna componente dell'esistenza. L'estremo funziona. Andare agli estremi è facilissimo. Essere polarizzati nelle opinioni, nei fatti, in tutto è facilissimo, molto più facile che cercare l'equilibrio. Ovviamente è più facile stare sdraiati che stare in piedi su una gamba sola, è normale. Questa fatica è quella, diciamo, questo senso di lavoro, di ricerca, di contrapposizione, di dicotomie, come dimentica te stesso, eppure non dimenticare te stesso è il segreto del vivere bene, ma ovviamente richiede lavoro, richiede dedizione. Andando avanti, l'altro è anche qui molto, diciamo, conosciuto e ne parla anche Seneca, è Memento Mori. Quando la gente dimentica che dovrà morire e agisce come se fosse immortale, non apprezza e ne utilizza appieno gli anni che passano. Finché la gente è così, agisce solo per ingordigia, collera e falsità, discostandosi dai doveri sociali e familiari, non comprendendo l'umana gentilezza, impiegando adulazioni e lusinghe, trascurando la famiglia e il lavoro per inutili hobby e divertimenti. Quindi che cosa dice? Usare l'idea della morte, o meglio, dell'idea che la vita è effimera, che era un concetto molto diffuso tra i samurai. I samurai effettivamente in battaglia in duello vivevano pochissimo, l'aspettativa di vita era molto bassa in guerra, perché comunque erano guerre molto sanguinose. E quindi sfruttare questa cosa che deriva dalla guerra per rendere migliore la vita, tra virgolette, da civile. Come? Dando la giusta priorità alle cose. Che cosa fa il senso di morte? Dà la giusta priorità alle cose. Ci fa capire che è molto più importante stare con la famiglia rispetto magari a perdere tempo dietro un hobby magari non costruttivo. Comunque ci dà la giusta prospettiva dei valori. Questo è importantissimo. Questo è il memento, è lo stesso del Memento Mori di Seneca. Capisci che la vita è effimera? Per cui non perdere tempo, il tempo non ne abbiamo, non c'è mai tempo, non sappiamo quanto tempo abbiamo, quindi non sprechiamolo. Questo è il senso del Memento Mori, non è qualcosa di negativo, non vogliamo portarci sfortuna, assolutamente no, è semplicemente appunto, un memento, un ricordati che la vita è altro, ricordati quali sono le cose importanti della vita. L'altro, non l'ho segnato, ok. Eccolo qui. Anche questo è molto un concetto molto stoico. Prendersi le responsabilità e non badare alle opinioni altrui. Alzatevi e siate responsabili di voi stessi. Per Persino la gente estremamente prudente nasconderà i propri difetti quando sarà preoccupata dell'opinione pubblica e dalle apparenze esteriori. Così anche la gente particolarmente convenzionale avrà dei difetti nascosti. Fate attenzione alla vostra mente e assumete le vostre responsabilità. Qui fa due discorsi. Prendersi le proprie responsabilità senza badare alle opinioni altrui. Cioè, se io... il 90% delle azioni che facciamo provocano delle reazioni. E spesso, quando qualcosa va storto, la colpa, diciamo, è la nostra. Più che colpa, responsabilità, è diverso. C'è meno giudizio, è meno negativo. La responsabilità delle nostre azioni. Molto spesso noi non ci prendiamo la responsabilità perché abbiamo paura delle opinioni altrui, non vogliamo passare per falliti. E questo è un grave, grave, diciamo, un comportamento molto grave, appunto. Seneca disse: è certo che, sino a quando vagheremo a caso, non seguendo una guida ma ascoltando lo strepito delle voci discordi che ci spingono in direzioni diverse, la nostra vita, già breve di per sé, si consumerà in questo andare errabondo, anche se ci impegniamo giorno e notte, animati dalle migliori intenzioni. Anche qui è palese l'unione tra il pensiero di Chosan e quello di Seneca. Non ascoltare gli altri, impariamo ad avere il senso di noi stessi, a prenderci le nostre responsabilità, solo così possiamo maturare. Se noi impariamo a prenderci le responsabilità, possiamo andare avanti e imparare qualcosa. Se noi diamo la responsabilità agli altri, se noi facciamo quello che è lo scaricabarile, ma ne ho parlato tantissime volte durante negli episodi precedenti del podcast, non imparerò mai, perché non prendendomi la colpa non vedo nulla da apprendere di nuovo. Non ho sbagliato io, quindi che mi importa? Assolutamente no. Ogni occasione che non va per il verso giusto andrebbe analizzata e percepita come un errore fatto da noi, anche se poi effettivamente non l'abbiamo fatto, comunque magari abbiamo una responsabilità minima, però cerchiamo di analizzarlo come se fosse stato il nostro errore. C'è sempre qualcosa da imparare. Questo non vuol dire mortificarsi, non vuol dire ogni volta che sbagliamo qualcosa ci diamo la colpa, dobbiamo fustigarci, non vuol dire quello. Vuol dire comunque sempre rimanere distaccati e senza giudizio nei confronti di noi stessi, così possiamo andare avanti. L'altra grande lezione, e questo diciamo è trasversale un po' come tutto quello che abbiamo letto finora tra l'Oriente e l'Occidente, è una delle cose più importanti nella vita, è conoscere se stessi. Chosan disse: siate consapevoli di voi stessi e cercate di conoscervi. Non importa quanto avete imparato e quanto sapete, se non conoscete voi stessi non sapete niente. Infatti, se non vi conoscete, non potete conoscere null'altro. Coloro che non si conoscono criticano gli altri per ignoranza. Essi considerano positivo tutto ciò che concorda con il proprio modo di vedere le cose e negativo tutto il resto. Si irritano per un non nulla, causando sofferenza a se stessi e preoccupandosi unicamente a causa dei pregiudizi di cui sono vittime. Se uno sa che non tutti gli saranno graditi, allora sappia che neanche lui sarà gradito a tutti. Coloro che non hanno pregiudizi non respingono la gente, e perciò la gente non li respinge. Questa è una grande lezione di stoicismo, anzi in realtà ce ne sono più di una. Intanto cerchiamo di conoscere noi stessi, perché fin quando non conosciamo noi stessi non potremo conoscere null'altro, non potremo conoscere gli altri. E se non possiamo conoscere gli altri, non ci possiamo interfacciare con gli altri. E se noi non conosciamo gli altri, o se comunque abbiamo una conoscenza superficiale del prossimo, che cosa succede? Succede che basiamo il nostro giudizio sui pregiudizi, perché i pregiudizi sono proprio lo strumento che usano le persone che non conoscono. Non conoscere gli altri vuol dire andare avanti a pregiudizi. E cosa succede quando si va avanti a pregiudizi? Molte volte si sbaglia, molte volte si va nel torto e si generano una serie di sentimenti negativi che vanno a minare le relazioni con il prossimo e di conseguenza la qualità della nostra vita. Quindi conoscere se stessi per non giudicare, cioè per conoscere gli altri e non giudicare. Questo ci fa capire per quanto Oriente e Occidente possono essere distanti, ci sono tantissimi punti in comune per le cose che veramente contano. L'altro passaggio molto importante è impossibile perseguire la via del Buddha se si è timorosi. Se uno non si protegge a dovere, non si anima di passione, sarà vittima di qualunque afflizione mentale possa sopravvenire. Coloro che dispongono di un cuore risoluto e una mente in grado di dominare tutto sono chiamati gente della via. Coloro i cui pensieri si attaccano alle apparenze e che soffrono miseramente in balia degli eventi sono chiamati gente ordinaria. Quindi nella condotta del guerriero quello che conta è avere fiducia in se stessi. Quindi avere un cuore risoluto, non dubitare di se stessi. E questo l'ho messo in sequenza perché per avere fiducia in se stessi bisogna prima conoscere se stessi. Come vedete, sono tutte componenti della via del guerriero e sono anche le componenti base dello stoico, che sono le componenti base del buon vivere. Quello che viene subito dopo è molto interessante perché richiama direttamente quello che disse Marco Aurelio e fa parte comunque del percorso dal conoscere se stessi, avere fiducia in se stessi. E ora leggiamolo insieme. Ecco alcune delle qualità che consentono a una mente coraggiosa di sopraffare gli eventi: controllo sulla vita e sulla morte, gratitudine per le benedizioni, perseveranza nel fare progressi, conoscenza del principio di casualità, discernimento dell'irrealtà e della precarietà, rispetto per il valore del tempo, controllo di sé, abbandono a se stessi, autocritica, rispetto, giustizia umanitaria, attenzione alle parole degli illuminati, gentilezza, compassione, rettitudine e onestà, riflessione su ciò che è importante. Tutto ciò è possibile solo in presenza di una mente ferma e coraggiosa che allontana ogni attaccamento e si elevi al di sopra degli eventi. Perciò, quando si riesce a mantenere uno stato mentale positivo, si soffrirà poco, anche se ci si troverà nell'imminenza della morte. Quando un simile atteggiamento è continuo, la cittadella del cuore è sicura, dispone di un potere e di una virtù senza limiti ed è indipendente. Qualunque sorta di sconvolgimento dovesse sopraggiungere, non potrebbe sopraffare questo cuore risoluto e coraggioso. Esso perderebbe la sua forza e scomparirebbe. Non sarebbe auspicabile che ogni guerriero disponesse di un'arma così? Se uno è debole di mente, i suoi pensieri sono fissati sulle apparenze, gli sconvolgimenti hanno un immenso potere su di lui e pervadendo nello spirito e confondendone la mente fanno sì che egli perda il controllo di se stesso. Mi sembra che c'è tantissimo di Marco Aurelio e dello stoicismo in questo passaggio. Intanto all'inizio vediamo un elenco di cose, rettitudine, gentilezza, compassione che possono essere tranquillamente riassunte nelle quattro virtù dello stoicismo: giustizia, saggezza, forza e disciplina. È il cuore forte, è il cuore risoluto, è il cuore con la cittadella. Lui chiama la cittadella del cuore, che fondamentalmente è quella che Marco Aurelio chiama la cittadella interiore. Che cos'è questa cittadella interiore? È la fiducia in se stessi, è la fiducia nelle proprie possibilità. È una virtù senza limite ed è esattamente quello che ha lo stesso ruolo della cittadella interiore quando dice: qualunque sorta di sconvolgimento dovesse sopraggiungere, non potrebbe sopraffare questo cuore risoluto e coraggioso. Così come dice Marco Aurelio, la cittadella interiore è inviolabile. Se io conosco me stesso, se io so di che cosa sono capace, se io so quali sono gli eventi che posso controllare da quelli che non posso controllare, io sarò sempre sano e salvo all'interno di quelle mura. Così lo è il guerriero di Suzuki. Infatti dice: non sarebbe auspicabile che ogni guerriero disponesse di un'arma così. Più che un'arma è di una difesa, più che una spada qui parliamo di uno scudo che ci difende dalle intemperie della vita, più che dalle intemperie della vita, da quello che può essere il giudizio altrui, che nessuno ci conosce come ci conosciamo noi. Nessuno sarà mai in grado di conoscerci abbastanza da poterci giudicare veramente. Questo non vuol dire che non dobbiamo prendere spunti dal giudizio altrui, magari ci sono dei giudizi in buona fede o comunque di cui noi possiamo trarre delle conclusioni positive o comunque una lezione da imparare. Ma chi ci attacca, chi lo fa per invidia, chi lo fa perché magari sta combattendo una sua battaglia e quindi è particolarmente ostile nei confronti del prossimo. Noi non dobbiamo caderne vittima, dobbiamo andare nella nostra cittadella interiore e trovare lì la forza di resistere a queste ondate barbariche. Questo è quanto. Questa è la via del guerriero. O meglio, la condotta del guerriero. La via del guerriero è qualcos'altro. Se probabilmente vorrò fare anche un episodio sul Bushido, cioè la via del guerriero, che sono sette principi che indicano il modo di comportarsi di un guerriero. Questa è la condotta, è leggermente diversa, ma l'ho voluto fare, l'ho voluto portare alla vostra attenzione perché ha tantissimi punti in comune con lo stoicismo, come abbiamo visto. Quindi se voi, probabilmente voi, io, tutti noi stiamo combattendo una battaglia qui dentro e queste sono lezioni preziosissime, queste lezioni, quelle dello stoicismo, ci segnano la strada. Ci dicono qual è la cosa giusta da fare. Se io conosco me stesso, se io conosco le mie possibilità, se io non giudico, se io ho compassione, amore, sono sereno, io riesco a vedere la strada, riesco a capire cosa è giusto. Ci vuole pazienza, ci vuole equilibrio, che come abbiamo visto prima è qualcosa che richiede tempo e allenamento per essere ottenuto, ma comunque è indispensabile per andare avanti. La vita fondamentalmente è una battaglia, anche se può sembrare un'affermazione molto pessimista, ma in realtà è così. Sfido chiunque a dire il contrario, anzi, forse la vita è una guerra e noi siamo tutti guerrieri in questa guerra. Molti di noi, anzi, fondamentalmente tutti siamo destinati a soccombere. Quindi per questo è meglio arrivare preparati. E con questo vi saluto. Questo è il 120° episodio di Ogni Singolo Giorno, il podcast. E vi ricordo che se volete il vostro manuale, la vostra guida, potete andare su www.ognisingologiorno.it o su Amazon e comprare il libro Ogni Singolo Giorno, appunto. Con questo vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Grazie.